www.edigio.it e la storia continua.
Specialissimo incontro letterario all'interno della rassegna Mecarleniana, un appuntamento fortemente voluto dall'assessore, fortemente voluto anche da noi, perché si va a seguire dal punto di vista letterario il tema di quest'anno della rassegna, che è quella del fiume Roma. Non perdo altro tempo, vi presento l'assessore Silvestri, che si spiegherà sicuramente meglio di me. Grazie.
Grazie per essere intervenuti. Questa è una delle tante serate incontri che stiamo organizzando, che abbiamo organizzato per questa iniziativa di Mecarlenian, che è un'iniziativa che adesso insieme ha come obiettivo quello di riscoprire un po' la legnanicità che è in noi, no? Una cosa che è utile a tutti noi per riscoprire le nostre radici in qualche modo, in modo che conoscendo meglio il passato si possa, chissà mai, prospettare un futuro migliore. Questo è un po' il discorso di base, diciamo. Questa sera abbiamo questa iniziativa, che questa presentazione di questo libro. Io ho conosciuto 3 mesi fa, il signor Alzati, e con lui abbiamo condiviso questa idea di presentare questa sua saga letteraria. In particolare presenteremo uno di questi libri, che racconta di questa fantomatica città o paese che si chiama Olonia, no? Quindi, come vedete, l'Olona c'entra sempre, no? L'Olona, anche se non è il protagonista vero di questi romanzi, però di fatto se non ci fosse stata l'Olona non ci sarebbe stato neanche Olonia, e quindi la sua importanza, comunque, anche se in seconda battuta, comunque l'importanza del fiume c'è. Noi vogliamo con queste iniziative affrontare e ricordare e raccontare del fiume Olona, non da un punto di vista politico, quindi dal punto di vista di come andare a risanare il fiume, ma a raccontarlo per la sua storia passata, per la sua bella storia passata, per quello che ha dato alle città e ai paesi che si affacciano alle sue rive. E adesso però è tempo, credo, di restituire qualche cosa a questo fiume, no? Che tanto ha dato, e questo è un piccolo modo per cercare di restituire questa sua storia così variegata, questo fiume. Non aggiungo nient'altro, tranne che ricordarvi che fuori c'è questo volantino, no? Che ha l'elenco di tutte le iniziative che si faranno. Ormai siamo passati alla pagina 2, per cui una prima pagina l'abbiamo già finita, però c'è ancora una pagina 2 con tante iniziative. Guardatele se avete voglia, partecipate. Domani sera ci sarà un altro bellissimo incontro che parlerà di Legnano dal punto di vista dell'urbanistica, cioè di come si è sviluppata la città in questi anni, di come l'amministrazione nei tempi passati ha gestito questo aspetto dell'urbanistica, e in particolare verranno raccontati tanti progetti che sono stati fatti, molti dei quali non sono stati realizzati, non si sa se per fortuna o contrario, però non sono stati fatti. Quindi è un momento di curiosità molto interessante e bello per tutti noi. Grazie, lascio la parola ai relatori, alla relatrice, alla coordinatrice, alla presentatrice, non so più come dire, Amanda Forno. Ecco.
Grazie. Grazie. Allora, dicevamo, giustamente l'assessore diceva, questo libro, questa serie, questa saga, siamo al secondo libro, ci racconta di un paese immaginario che è Olonia. Olonia, che prende il nome dal fiume che, se oggi è per noi un compagno, soprattutto e sempre più sarà, coreografico delle nostre città, all'epoca in cui questi romanzi sono ambientati era effettivamente fonte di vita, fonte di lavoro, compagno quotidiano, perché i romanzi sono ambientati dagli anni 30 in avanti, per cui quando la vita nella nostra zona era ancora una vita in parte anche contadina, comunque scandita dai ritmi che il fiume dava. come nasce, allora intanto partiamo da qua, come nasce Olonia, come le è venuto in mente questo paese,
È un nome di per sé di fantasia, con il quale io ho cercato di simboleggiare. Ho cercato di simboleggiare la provincia lombarda più profonda. Al tempo stesso volevo connotare un territorio, no? La valle dell'Olona piuttosto che la zona di Cremona, la provincia di Sondrio. Ma per quanto di per sé quindi un paese di nome Colonia non esista, c'è un fondamento storico. Il fondamento storico ci porta a poco dopo l'unità d'Italia, quando il governo di allora volle fortemente una legge che imponeva di accorpare i comuni con meno di 3.000 abitanti, ed era quello il caso di Gorla Maggiore e di Gorla Minore, che dovevano essere accorpati. Naturalmente la legge riguardava tutta Italia e c'era una grande opposizione dei comuni che non volevano perdere, dei campanili che non volevano perdere la propria autonomia. Io sono di Gorla Maggiore e Gorla Maggiore alla fine dovette cedere perché nel contesto di quel periodo era successo che l'ultimo sindaco del comune autonomo, che si chiamava Terzaghi, appartenente ad una famiglia nobile, era un imprenditore agricolo che aveva chiesto alla Cassa di risparmio delle Lombardi un prestito da 1 milione di lire, che per quell'epoca era una cifra esorbitante, per fare degli investimenti. Gli investimenti andarono male, subì anche una condanna, oggi si direbbe fra l'altro un'interdizione
dal pubblico
dai
ufficio.
pubblici uffici, ragione per cui non si poté dire di no. Ma per indorare la pillola era stato prospettato che il nuovo comune sarebbe stato un comune nuovo, nessuna delle due gorla doveva essere subordinata a quell'altra. Questo nuovo comune si sarebbe chiamato Olonia in onore appunto dell'Olona, con un nuovo municipio costruito a metà strada. Poi, come si dice a Napoli, passato il Livorno, cavato lo santo, e il comune di Olonia non è nato e tantomeno il municipio nuovo.
Ecco, però è rimasto questo nome che lei ha recuperato nei suoi studi di storia locale, perché prima di arrivare al romanzo lei ha scritto
Sì.
più cose sulla storia locale, quindi da lì suppongo arrivi tutto la sua passione anche per quegli anni.
Sì, nel senso che nel contesto delle mie ricerche di storia locale mi sono imbattuto anche in documenti che raccontano vicende che normalmente in un libro di storia non si scrivono. In particolare, il punto di partenza, anche se stasera parliamo del mio secondo romanzo, ma lo spunto che ha dato il là al mio scrivere romanzo è stato aver trovato due lettere raccomandate scritte dal segretario del fascio al curato di Olonia, diciamo così, e fra i due nasce uno scontro durissimo. Il motivo del contendere non è la politica, ma riguarda una donna. Partendo da lì, da questi documenti reali, poi comunque al di là dei documenti strettamente legati al territorio, io ho cercato anche nei miei romanzi di ricostruire sempre lo sfondo storico di quegli anni e per certi aspetti anche la storia locale.
Ecco, infatti, arrivando al notaio di Bertino di Olonia, il libro è ambientato nel 1940, per cui siamo in un'Italia, oltre che in una Lombardia, che si sta proprio affacciando ai venti di guerra che si stanno sempre più addensando nel
In
paese.
Europa c'è già.
In Europa c'è già e noi siamo lì, manca poco, l'atmosfera si fa pesante, anche in un paese molto piccolo ed agricolo. E per poter raccontare questo paese ai lettori, vediamo che i protagonisti sono due persone che in questo paese arrivano da fuori. Infatti, questo libro si giostra, diciamo, fondamentalmente partendo da quello che viene narrato a una coppia che si chiama Maria. Maria e Domenico non sono autoctoni, cosa che in quegli anni effettivamente fa specie in un certo senso.
Erano i primi immigrati
Immigrati.
meridionali che arrivavano in Lombardia.
Non per niente Maria viene chiamata la napoletana, anche se non è
E
napoletana.
questo è il suo cognome.
I personaggi.
I personaggi, quindi, questi sono i due, li posso chiamare ascoltatori, quelli che ascoltano, che sentono narrare le vicende, perché nei racconti si torna indietro addirittura al periodo precedente la prima guerra mondiale. E gli altri due personaggi importanti sono i narratori. I narratori sono Pietro e la Renata. Il Pietro è un vecchio socialista che all'amico venuto dal sud racconta com'era la politica locale prima del fascismo. Lui è rimasto un antifascista, insomma, poi lo si vede anche in alcuni passaggi del romanzo. La Renata invece è una donna del popolo che racconta storie pettegole, e in particolare ce l'ha a morte con una vicina di casa che si chiama Iole, e lì nasce anche un piccolo giallo, penso lo si possa anche
mistero,
un piccolo mistero, nel senso che la Renata è una persona disponibile con tutti, aperta, aiuta tutti quanti, ma perché mai proprio con la vicina di casa ha questo odio, questo accanimento, per cui basta un qualsiasi pretesto perché lei spari bordate contro la Iole.
Ecco, dunque, mentre Pietro e Domenico si trovano al bar a parlare di politica sottovoce, perché comunque sono anni in cui determinati racconti non si possono fare ad alta voce, Renata e Maria si trovano la sera in casa del Rosario, e fra un grano e l'altro del Rosario si raccontano appunto tutte queste vicende di paese. Ecco, giustamente diceva, Pietro è un vecchio socialista che racconta quella che era la politica di quel tempo, cioè la politica precedente all'arrivo del fascismo, ma è anche quello che, diciamo, analizza la situazione attuale del paese, che non versa in acque bellissime, insomma, sta patendo una certa sofferenza.
Sì, i racconti del Pietro partono molto da lontano, no? E io mi sono ispirato dall'aver letto un libro di memorie scritto da Carlo Azimonti. Carlo Azimonti è stato deputato del Partito Socialista alla fine della seconda guerra, dopo la fine della seconda guerra mondiale, quindi già nell'Italia repubblicana, no? E racconta di quando era giovane e faceva i comizi in Valle Luna, o diciamo meglio, tentava di farli, perché Azimonti nel suo libro di memorie dice che di fatto quando lui iniziava a parlare nei comizi i parroci suonavano le campane, perché non si doveva sentire quel che dicevano quel senza Dio dei socialisti. E ispirandomi a quello, io infatti racconto un comizio dell'Azimonti che finisce in una mezza zuffa, così come le citazioni di incidenti successi a Marnate, è vero, no? A Marnate sono intervenuti i carabinieri a dividere i contini.
Ecco perché buona parte del racconto racconta una campagna elettorale. Quella del 20. Oggi che siamo qui, abbiamo sentito parlare di campagna elettorale in un altro paese fino a stasera in maniera a toni asprissimi, cioè non è che nel 20 a Bologna se la passassero meglio, cioè se ne davano di brutte anche.
Sì, io l'ho raccontato con ironia, certo, cercando di recuperare da un lato il clima politico, anche storicamente, la fine della seconda guerra, la prima guerra mondiale segna il fenomeno dell'esplosione dei partiti di massa. Il Partito Socialista, che c'era già prima della guerra, ma diventa un grande partito soprattutto dopo la fine della guerra e la nascita del Partito Popolare. Quindi questi sono degli elementi reali che esistevano per davvero. Così come era la vicenda di quel candidato che esercita il voto in maniera ingenua, il voto di scambio. Il voto di scambio consisteva nel fatto che era il candidato più debole fra coloro che correvano alla carica di sindaco, lui dava per scontato che non poteva diventare sindaco, ma che almeno fosse eletto consigliere comunale. E per essere sicuro offre, sceglie 80 persone accuratamente e a ciascuno offre un salamino, un panino, una michetta, come si diceva, si dice tuttora qui da noi, e un bicchiere di vino. Ognuno degli 80 si deve impegnare a portare un altro. 80, 160 voti in un piccolo comune sono più che sufficienti per essere eletto. Infatti lui dice, se anche qualche giunta tradisce la parola data, i voti ci saranno. E scritto che fra l'altro il Pietro non si decide mai a raccontare, tenendo sulle spine il Domenico, che è molto incuriosito, no, da questa vicenda, alla fine, ma come va a finire? E Pietro cita la frase, questa è proprio stata tramandata anche a livello popolare, il candidato dice 80 canalizi, 40
ecco.
Cioè, aveva preso la metà
dei salamini
distribuiti e non era stata retta.
Povero. Ecco, all'interno di questa bagarre di campagna elettorale troviamo il personaggio che dà il titolo al libro, ovvero il notaio di Bertino. Ecco, questo personaggio estremamente curioso, molto eccentrico, che avrà avuto, suppongo, una ispirazione particolare, perché non è da tutti i giorni.
No, intanto il titolo è stato scelto, il personaggio, l'unico personaggio che è presente in entrambe le storie, perché la struttura del romanzo è, sto dicendo, abbastanza complessa, ma comunque è strutturata. Sono tre diversi piani narrativi. C'è il racconto di quello che succede nella primavera del 40, quest'aria di guerra che preoccupa la gente è angosciata, no, da quello che sta per capitare.
Dei figli che possono partire,
certo. C'è la ragazza che finalmente si è trovata in Moroso, e a Moroso arriva la cartolina, e arriva, non lo voglio
sperare,
l'escamotage che si inventa per non perdere il fidanzato. Poi ci sono i racconti a sfondo politico del Pietro, e poi ci sono i racconti un po' pettegoli di vita
costume,
di costume, no? La mentalità dell'epoca, anche con un aspetto serio, perché comunque questo livore che la
Renata
ha nei confronti della Iole, dietro a tutto questo c'è anche la difficoltà di vivere la condizione femminile in un'epoca in cui il controllo sociale sul comportamento delle donne era particolarmente rigido, anche
c'è un conformismo,
un moralismo molto marcato
che impediva le scelte personali
libere, diciamo. Ecco, e il notaio è l'unico personaggio che è presente
sia nella campagna elettorale che nella vicenda privata del signore.
Ecco, il notaio, come dire, io ho scelto che il personaggio fosse un notaio proprio perché nella realtà un notaio non c'è mai stato. Io, più che la professione, volevo rappresentare l'atteggiamento dell'intellettuale che, stando dietro le quinte, pretende di, dall'alto del suo sapere, pretende di influenzare le scelte politiche. E poi questo suo modo di essere eccentrico, lui ama l'arte futurista, in paese lo chiamano il libero pensatore perché si esalta con tutte le idee anticonvenzionali, polemizza spesso contro la morale corrente, ha un nemico che è il parroco, perché ovviamente fra i due non può correre con sangue, no?
Anzi, facendosi dispetti anche.
E poi c'è la storia della stampa.
L'assessore ha letto il libro e ride, ecco. Diciamo che la stampa è un oggetto, diciamo, del contendere
morale del paese, sì. Perché lui ama l'arte futurista, fa un viaggio a Firenze e porta a casa una statua di cui è assolutamente orgoglioso, no? È un'opera d'arte di un artista futurista. Questa è la sua opinione. Per altri è una porcheria, per il curato è addirittura un oggetto scemo, perché si tratta di un nudo. Si tratta di un nudo, lui ne è orgoglioso.
Di un nudo maschile, ma detenuto in uno studio,
diciamo,
con bella vista per prendere sul notario dove clienti.
Siccome lui nel 20 vuole essere protagonista della campagna elettorale, alla fin fine succede che, dovendo fare una riunione riservata, questa riunione riservata si decide un posto appartato dove gli avversari politici socialisti non arriveranno a capire
dove ci troviamo,
si trovano lì. Però per non urtare la sensibilità dei cattolici presenti alla riunione, la statua deve essere coperta.
E su questa copertura
ci fermiamo qui.
Ne succedono tante. Ecco, dicevamo prima, il romanzo è strutturato su diversi piani narrativi. Ci sono però dei momenti in cui questi piani si incrociano ed è
sì, certo, sostanzialmente un solo capitolo, quello in cui si vedono tutte e tre i piani narrativi. Giusto per dare anche un po' l'idea del mio modo di scrivere, io lo leggerei volentieri, no?
Certo.
Sera dopo sera, rosario dopo rosario, ne avevano snocciolate di preghiere la Renata e la Maria per salvare l'Italia dall'albergo. Ma quello metto coi baffi, dicevano, quel tedesco prepotente, culo e camicia con il duce, non ha intenzione di smettere, si è mangiato la Polonia spartendola con la Russia, ha messo in ginocchio la Francia ed è pronto a dare l'assalto all'Inghilterra. Vuoi dire che la Madonna non ci ascolta? Chiese la Maria alla Renata. Ma no, non è così. Mussolini è un testone e neanche per la Beata Vergine è facile convincerlo. Ora che è preso dalla smania di intervenire nel conflitto in tempo utile per partecipare alla spartizione del bottino. Prega Maria, noi non possiamo fare altro. Chi aveva l'età per ricordare, rievocava i tempi della Grande Guerra e il coniuge Lauricella capitò di ascoltare questi racconti dai rispettivi confidenti, il Pietro e la Renata. Il vecchio socialista insisteva sui danni tremendi provocati da quella guerra. In un piccolo paese come Bologna, 35 morti, altrettanti invalidi, un numero imprecisato di feriti e tanti bambini orfani, famiglie rovinate per sempre. Per che cosa? Ma il Domenico non sapeva o non voleva rispondere. Il Pietro si zittì, guardava pensieroso nel vuoto, poi sorprendendo l'amico, prese a canticchiare sottovoce. O Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. Altra pausa, e quando riprese a parlare, raccontò che la battaglia di Gorizia era stata tremenda e anche due paesani vi avevano perso la vita. 22 e 26 anni, il secondo già padre di una bambina. Arrivata finalmente la pace, nell'autunno del 1918, 23 morti di spagnola solo a Bologna. Il racconto della Renata, invece, non contemplava statistiche. In tempi così tremendi, alcune sposine con il marito al fronte se la spassavano senza tanti scrupoli. E lo stesso Don Togliani, giunto in paese a guerra in corso, si era sentito in dovere di dire la sua, con la prima di quelle prediche invocate cui faceva ricorso ogni 3 o 4 anni quando era necessario di mettere le sue pecorelle sulla giusta strada. Dal pulpito aveva inveito in rapida successione contro il vizio di chiacchierare in chiesa, la pigrizia che impediva di alzarsi presto per poter sentir messa prima di andare a lavorare, le calunnie contro il prossimo, i discorsi osceni e il turpiloquio. Ancora più turpe aveva urlato il comportamento di certe allegre sposine mentre il marito è lontano per servire la patria. A chi si riferiva il curato? Chi era la prima godessa? Che cosa faceva invece di pensare al marito che rischiava la pelle per conquistare Gorizia? Chiedeva a raffica la Renata e scrutava con grinta la Maria, quasi a sollecitare una risposta. Cosa vuoi che ne sappia? Durante la guerra, più di 20 anni fa, vivevo ad Agrodino. Le cose di qui non le posso sapere. Te le spiego io allora. Il parroco avrà senz'altro saputo delle imprese eroiche della nostra vicina. L'Aiole, la Sgualdrina. Non era niente il coraggio dei fanti che andavano all'assalto delle trincee austriache. Lei, da vera eroina, aveva il coraggio di dare l'assalto ai suoi amanti proprio qui, sotto gli occhi di Pizarro. Maria, te ne voglio raccontare un'altra che non ti ho mai detto sulla nostra cara vicina. La Renata fece un salto indietro di oltre 20 anni, quando lei e la Iole erano entrambe sposate da poco. Allora non conosceva bene la vicina, ci tenne a precisare. Non aveva ancora capito chi era ed erano entrate un pochino in confidenza. Un giorno la svergognata l'aveva invitata a salire perché le voleva mostrare la sua camera da letto, comprata in brianza e di legno pregiato, se poi era vero. A lei non era sembrato un granché. La scoperta interessante era stata un'altra, una cosa da non credere. Sul risvolto del lenzuolo del letto matrimoniale c'era una scritta: non lo fo per piacere mio, ma per dare un figlio a Dio. Che faccia tosta, proprio lei doveva avere sul letto un moto del genere. Avesse almeno avuto il buon gusto di non farmelo leggere, concluse la Renata. Invece, ripeteva orgogliosa, che lo aveva ricamato la sua povera madre. Di sicuro la depravata non aveva mai seguito il consiglio della nonna e si era sempre solazzata senza ritegno. Quanto ai doveri verso Dio, meglio soccorrere.
Ecco, questo è un assunto, diciamo, delle storie che si vanno a incrociare, certo, nel notaio di Bertino di Oronia, che appunto è il personaggio che fa un po' da tregno. Ed è anche quello che rappresenta un po' la parte ricca del paese, perché comunque sono anche i momenti in cui la differenza sociale e la differenza economica si fa molto sentire.
Beh certo, le differenze sociali sono molto evidenti, Pietro e la Renata sono personaggi del popolo, il notaio è un privilegiato che vive la sua vita nell'agiatezza e guarda un po' dall'alto in basso gli altri, tant'è che lui appoggia il candidato, quello dei Salamini, il candidato più debole, perché prova fastidio verso i partiti di massa. Nella sua visione estetica della vita e della politica non c'è spazio per i partiti di massa,
che hanno un che di volgare,
ecco.
Mentre invece la gente si deve arrabattare con, come dire, necessità molto più terrene.
Sì, tipo c'è la storia per esempio del contadino, un vecchio contadino che ritiene che il vecchio carro che usa per andare nei campi abbia fatto la sua parte, ne serve uno nuovo, non è sempre, essendo appunto in difficoltà economiche, dice: perché devo spendere i soldi per andare da un artigiano a farmelo costruire? Passato, ha fatto un po' il falegname, dice: me lo faccio da me, oltretutto chi lo può far meglio? Io so qual è il mio bisogno, quali sono le mie necessità. E in gran segreto, perché vuole fare un figurone nel paese, lo sa solo sua moglie, costruisce un carro bellissimo e aspetta il giorno giusto per far sfoggio della sua abilità artigianale. E quando finalmente decide di uscire, ahimè, c'è un guaio. Il carro non passa dalla porta ed è costretto a distruggerlo
e andare a farsi prendersene uno nuovo. Ecco, queste storie così appunto di piccole realtà di paese, di piccole necessità ed esigenze, si trovavano anche nel primo libro, che ovviamente è antecedente e non di molto, come anni, comunque più o meno, siamo lì un pochino prima.
Dal punto di vista della scrittura, sì, o della storia? La storia è del 1936, la struttura del primo è diversa, nel senso che nel primo romanzo, Le morose del segretario del fascio di Bologna, la storia si sviluppa e si esaurisce nell'arco di un tre mesi. Siamo nel periodo conclusivo della guerra d'Etiopia, sullo sfondo ci sono anche le annate ordinate da Mussolini, questi sono eventi storici reali. Mussolini ordina due adunate a distanza di pochissimo tempo l'una dall'altra. Nella prima annuncia agli italiani che la guerra in Etiopia sta andando per il verso giusto, dice lui. La seconda è quella più famosa, in cui dice più o meno: il generale Graziani mi telegrafa e racconta che la bandiera italiana sventola su Addisabeba. Ecco, io ho messo anche questo sullo sfondo e c'è una storia proprio legata ad una di queste due adunate,
che porta a Legnano,
visto che anche nel secondo ci sono diversi riferimenti a Legnano, una mangiata colossale di risotto che viene fatta in una trattoria di Legnano, piuttosto che, ma qui non lo svelerei,
no,
i misteri della Renata portano
a Legnano
e non a Castellanza, come racconta. Ecco, io leggerei ci fermiamo con le letture, no? Leggerei questo pezzo legato alla lunata che porta Venia. Alle 3:10 di quel sabato pomeriggio, Piazza Vittorio Emanuele era pieno come un uovo e uno sputo non sarebbe riuscito a toccare terra. L'altoparlante, collegato alla radio e montato su un pino davanti al municipio, gracchiava a faccetta nera. Il segretario politico e il gruppetto dei camerati più attivi ce l'avevano messa tutta finché l'organizzazione fosse perfetta e la partecipazione popolare grandissima. Il Brianza gioiva in col suo, osservando l'intenso afflusso di cittadini invitati in 100 diversi modi ad ascoltare in piazza il discorso di Mussolini. Era quanto di meglio per far vedere ai camerati di Legnano che i fascisti di Olonia non erano degli sprovveduti, nonostante la figuraccia della dima metallica con la faccia della luce. La sagoma serviva per riprodurre su un muro del palazzo comunale il volto di Mussolini e occorreva ritirarla a Legnano. Perciò il Brianza aveva incaricato allo scopo il Carletto Caproni, un camerata magari non tanto sveglio, ma sempre disponibile a dare una mano al partito. Il Carletto, arrivato alla sede del fascio di Legnano, la parola Dima non la ricordava più, perché in vita sua l'aveva sentita dal segretario per la prima volta e incominciò a farfugliare nel tentativo di spiegare ciò che voleva, finché all'improvviso gli venne l'ispirazione giusta per risolvere il problema. «Sono venuto a ritirare la faccia di tolla di Mussolini», disse convinto di essersi fatto finalmente capire. I camerati di Legnano, che non conoscevano il Carletto, pensarono di avere davanti un provocatore che li voleva prendere per il culo, offendendo, e questo era intollerabile, l'immagine del Duce del fascismo. Volarono insulti, conditi con un paio di manganellate, e il Carletto ebbe il suo bel da fare a convincere i legnanesi che era fascista da sempre e non valeva mancare di rispetto a nessuno, tantomeno a Mussolini, che per lui era un dio, semplicemente non aveva trovato la parola giusta.
Così troviamo Legnano nel primo libro e così poi troviamo Legnano anche nel secondo. Ovviamente siamo al secondo, ma non siamo all'ultimo, perché le avventure di Legnano proseguono.
Ma io ne ho scritto un terzo che domani mattina devo portare all'editore e con questo completerei questa trilogia di Olonia e negli anni del fascismo. Racconta, lo dico, parliamo di quello,
no.
Racconta la storia di una cooperativa agricola e le vicende sentimentali del suo direttore, e questa cooperativa agricola negli anni 20 ebbe un grandissimo successo, al punto tale che la gente portava anche i soldi, i propri risparmi, per permettere alla cooperativa di fare degli investimenti. E la gente poi non diceva più la cooperativa, ma diceva la banca del, col nome del personaggio che l'aveva messa in piedi. Il titolo dovrebbe essere La cuccagna della banca di Olonia.
Ecco.
La cuccagna è già
un'idea di cosa può succedere.
È già un'idea di quello che può succedere.
Certo, questo punto lei ha trovato un modo diverso per raccontare quella che è la storia del territorio. Ecco, che però penso fosse l'obiettivo principale, no?
Che si era proposto. Sì, nel senso che il mio intento, poi se ci sia riuscito o meno, non sta a me dirlo, ma era quello di raccontare, come dire, in maniera scanzonata, delle storie che hanno un loro fondo di serietà, no? Lo scontro tra, adesso faccio riferimento al primo libro, ma si può fare più o meno lo stesso ragionamento, secondo me, anche sul secondo. Nel primo libro c'è uno scontro durissimo tra il curato e il segretario del fascio. È chiaro che nel libro c'è una prima chiave di lettura. Io, quando lo presento, mi è capitato più volte di dire in tono scherzoso, è la chiave di lettura della mia panettiera. La mia panettiera, quando sente che io ho scritto un romanzo, siccome non c'è la libreria dove abito io, mi dice: me lo procuri lei, io glielo porto. Quando torno una volta dopo, mi accoglie sedia a sedia e mi dice: guardi che per colpa sua ieri non ho potuto stirare. Intendeva dire che, presa dalla lettura, aveva rinunciato alle faccende domestiche. Questa è la chiave di lettura. insomma, mi dicono divertente, no? Poi c'è una chiave di lettura più seria, secondo me, ed è questa. Avviene uno scontro tra il curato e il segretario del fascio per un motivo di natura assolutamente privata, ma il segretario del fascio scrive su carta intestata Partito Nazionale Fascista. E quando gli scrive la raccomandante, questa è la parte più realistica del romanzo, gli scrive: voi avete pugnalato la schiena il segretario del fascio, no? Voi mi avete pugnalato la schiena. È una forma di intimidazione. È chiaro che in democrazia ci sono gli antidoti quando il potere diventa arrogante. In una dittatura gli antidoti non ci sono. Io ho usato l'ironia, diciamo, quando il potere diventa becero è giusto prendere
in giro. Ovvio, oggi certe storie diventano più difficili da raccontare, perché quel periodo storico permette di andare anche ad affrontare temi che si sono andate a perdere. La presenza del fiume, visto che comunque stiamo a parlare anche di quello, c'è in entrambi i romanzi, c'è appunto, come dicevo prima, come compagno in un certo senso delle persone.
Sì, e il fiume è sullo sfondo, nel senso che non parlo in maniera diretta del fiume, forse ne parlo un pochino di più nel secondo che non nel primo. Racconto di un'alluvione che è avvenuta, ne parlo poi di nuovo del fiume nel terzo, perché negli investimenti della banca di Olonia ci doveva essere, insieme alla costruzione di una piccola fabbrica in valle, proprio lungo l'Olona, anche il risanamento del territorio soggetto alle inondazioni del fiume, no? E poi c'è la vita della gente, no? C'è l'attaccamento proprio a livello popolare, l'attaccamento della gente al suo fiume, tant'è che adesso io sto andando anche un po' in là, nel terzo racconto di un personaggio che diventa il bersaglio perché, essendo originario di un'altra zona, continua a parlare del popolo. Ecco. Invece la gente vorrebbe che si parlasse più dell'Olona, no? Che è il nostro fiume, non che può essere un grande fiume, ma qui siamo in Olonia e il nostro fiume è l'Olona.
Che scandisce le giornate,
che scandisce le giornate, il lavoro.
Il lavare, le donne che vanno al fiume, c'è il lavatoio, e sono ancora tutte realtà che...
Sono realtà che in quell'epoca c'erano. Io ho parlato, da questo punto di vista, ha una centralità, soprattutto nel primo dei miei romanzi, il pozzo comunale, perché allora l'acqua corrente non c'era in tutte le case, c'erano i pozzi privati e poi c'era il pozzo comunale. E il pozzo comunale, credo nella realtà, non semplicemente nell'immaginazione dei miei romanzi, il pozzo comunale era, mentre per gli uomini il punto di ritrovo era l'osteria, la locanda, per le donne l'andare a prendere l'acqua che serviva per le necessità domestiche era un momento di socializzazione. Io racconto un po' questo mondo, quel che si racconta, no? Quando il parroco fa la sua famosa predica, in cui dice che accadono in paese cose dell'altro mondo, però non dice chi e non dice che cosa. Lui fa un discorso
generale
senza fare dei riferimenti precisi. E allora tutti si scatenano alla caccia del chi e del che cosa, e tutti provano a fare delle supposizioni, no? Quella che va per la maggiore è una proposta indecente che un marito fa a sua moglie. È una proposta indecente per davvero, non solo nell'etica del 36, anche nell'etica di oggi lo sarebbe. Non l'ho inventata io per rendere più accattivante e curiosa la storia. Ho trovato un documento del parroco che dice: ma dove stiamo andando a finire? È venuta da me una povera donna che mi ha raccontato che domenica sera suo marito gli ha chiesto di eccetera eccetera. Ecco, quindi c'è tutto questo mondo anche di costume, no? E quando dico il costume intendo dire anche le canzonette dell'epoca, il tifo sportivo legato alla figura di un campione di ciclismo che ha vinto anche la Coppa Bernocchi, lo dico perché siamo a Legnano, ma è stato anche nel 1945 campione d'Italia ed è arrivato due volte terzo al Giro d'Italia. Purtroppo era chiuso dai due super campioni del periodo che erano Coppi e Bartali, se no di sicuro avrebbe vinto di più. E mi sto riferendo a Severino Canavesi, che anche lui è un personaggio dei miei libri, no? Nel senso che se ne parla. Nel primo libro racconto della mitica tappa, dico mitica per i suoi tifosi, quando sul Piano delle Fugazze, nel Giro d'Italia del 1936, mentre imposa appunto la guerra d'Etiopia, stacca Gino Bartali, no? Non riesce a vincere la tappa, ma scatena l'entusiasmo, se ne parlerà per anni, no? Di questo episodio quando ha staccato Gino Bartali. E poi ne parla lui, e allora il ciclismo, Coppi e Bartali guadagnavano, lui era un ciclista professionista, ma di fatto aveva una bottega da ciclista meccanico di riparazioni a Castellanza, e di quello più che di quello che non correndo in bicicletta viveva, e vince nel 45 il campionato italiano che si fosse ad Angera con una fuga, pensate, di 170 km, passando il percorso, toccava anche il Piemonte, e passò sul ponte di barche di Sesto Calende, che collega il Piemonte, la sponda piemontese, con la sponda lombarda, che era di parte, perché gli alleati l'avevano bombardato sul finire della guerra. E poi venne ripreso, ma sul Brizio, la salita epica nel territorio varesino, aveva di nuovo staccato gli avversari, e Coppi e Bartali erano arrivati uno quinto e l'altro settimo, una cosa così. Era un ciclismo di altri tempi, c'è anche questa
parte di colore sportivo.
E le canzonette dell'epoca, Vivere piuttosto che Il tango delle capinere, Bombolo, che erano le canzoni di quel periodo, che secondo me, almeno nelle mie intenzioni, io le ho messe lì, perché serviva magari un po' l'idea della cultura
popolare.
Ecco, l'altro elemento così a livello popolare che io ho cercato di raccontare è questo. Il fascismo era una dittatura, ma su questo non ci piove. E naturalmente c'erano gli antifascisti dichiarati, quelli che avevano il coraggio di dire la loro, assumendosi tutti i rischi del caso. Al di là di queste figure, no, di primo piano, poi c'era la popolazione che a volte esprimeva il suo scetticismo nei confronti di ciò che il regime raccontava, con le barzellette, con le battute,
in maniera più sommersa,
come fanno quei ragazzi che vanno a cantare sotto le finestre del segretario del fascio delle canzoni di scherno, no? Quindi, in questa maniera. Io ho cercato di rappresentare anche questa forma di dissenso, no? O di scetticismo, di distacco rispetto alla retorica, che era una componente tipica del regime di quegli anni.
Quanto si è divertito a scrivere?
Ma è una cosa, intanto è una cosa data per caso, no? Nel senso che io non avevo, spesso si sente dire, già finalmente ho coronato il sogno di una vita, ho scritto un romanzo, io non ci avevo proprio mai pensato, era l'ultimo mio pensiero, finché era il mese di giugno del 2014, una mia ex collega, più giovane di me, così mi aveva chiesto di un precedente mio libro di storia locale, detto che era finito, giustamente si stava soltanto aspettando che venisse pubblicato, e lei con un tono tra il serio e lo scherzoso, tant'è che io gli ho risposto, ma tu mi stai prendendo in giro, in maniera forse più colorita, e lei mi dice, no, però adesso non scrivere più un libro di storia, scrivi un romanzo. Dico, ma che romanzo scrivo? Ma no, racconta la storia del segretario del fascio che litiga col curato. E ma come faccio io? Ma siccome l'hai raccontata a me, io gliel'avevo raccontata a voce, no? E così, ci ho pensato una decina di giorni, quindi neanche col tanto. E poi un pomeriggio che avevo un altro impegno all'ultimo momento è saltato, tempo perso per tempo perso, ho scritto le prime due pagine. Mi sembrava che funzionasse. Poi ne ho scritte una ventina, poi ho fatto vedere a qualcuno dicendo ma vale la pena, sto scrivendo delle scemenze. Ma no, se ricordate l'estate del 14 era stata molto piovosa, per cui vacanze a parte facilitava questa forma di attività di produzione, è stata chiuso e quando l'ho finito chi l'ha visto ha cominciato a dirmi vabbè, poteva anche finire lì, ma no, ma sei matto, non buttarlo via, cercati un editore. E ho trovato l'editore che l'ha pubblicato, diciamo che abbastanza in fretta, no? Mi ha fatto aspettare molto, ho scritto il secondo, adesso magari mi porto il terzo che completa la trilogia, poi vediamo.
Insomma, nuova carriera.
Una carriera io non mi prendo troppo sul serio, a me scappa da ridere, no? Così. Quando qualcuno mi dice lei è uno scrittore, va bene, io sono uno che ha delle storie da raccontare e le racconto così come racconto la storia del nostro territorio partendo da fatti reali. C'è moltissima verità nei miei libri. Se c'è qualcosa di arbitrario è l'intreccio letterario, ma quello è inevitabile, per necessità, perché altrimenti dovrei scrivere, intendo dire, episodi veri che magari appartengono a contesti un tantino diversi. Io metto nella stessa storia magari l'episodio che è accaduto 2 anni prima o 2 anni dopo, siamo sempre nel periodo che ho detto, però qualche volta sposto di qualche,
la forza del narratore è quella,
sposto di qualche anno, ma questo credo che sia assolutamente inevitabile, se no non si
terrebbe, se no non sarebbe un romanzo,
si potrebbero scrivere tanti raccontini, non sarebbe un romanzo,
però non era l'obiettivo, anche perché però è un modo per recuperare quella che è la storia locale, oppure ancora di più proprio quella che è quasi tramandata oralmente, perché è il racconto del paese, il racconto delle
voci. Il racconto orale, al di là del fatto che nelle mie ricerche ho trovato tanti documenti anche particolari, in particolare, scusate il bisticcio di parole, in particolare, ma soprattutto mi sono stati utili gli scritti di un prete che facendo per 30 anni il curato nello stesso posto scriveva molto, ma non scriveva soltanto di religione, com'è nella sua naturale funzione, ma scriveva anche quello che accadeva in paese, sulla politica locale, sul costume, persino commentava quello che stava anche col senno di poi, con un certo acume commentava quello che accadeva, per dire, nella guerra,
no?
La seconda guerra, a livello addirittura internazionale, per esempio adesso mi viene in mente così da Quito, che quando apprende la notizia che gli alleati sono sbarcati in Marocco, in Tunisia, strappandoli ai tedeschi, lui immediatamente dice adesso tocca a noi, la Sicilia farà da ponte e poi l'Italia sarà in base, quindi giustamente capisce come stanno andando le cose. Poi, peraltro, questa figura di sacerdote ha avuto un ruolo anche negli anni della guerra e della resistenza, andando ad esempio al comando tedesco a trattare e ottenere la liberazione di una donna presa, diciamo, in ostaggio perché non riuscivano a prendere il marito e il figlio.
Partigiano.
Il figlio era uno sbandato, il marito è intervenuto perché stavano prendendo il figlio, ne è nata una colluttazione, è rimasto ferito, ma ad essere saltato addosso in un periodo come quello della Repubblica di Salò, a dei militi delle Brigate Nere, non era una cosa da niente. È ricoverato all'ospedale di Busto, viene liberato dai partigiani, in particolare fra coloro che fanno l'azione c'è un partigiano legnanese che si chiamava Samuele Turconi, l'assessore lo conosce perché ne abbiamo già conosceva, perché purtroppo è morto, e poi l'altro, gli altri erano partigiani di Lorna Maggiore, e quindi prendono in ostaggio la moglie. E il curato va a trattare dal comandante tedesco, comandava la zona di Busto Arsizio, ma di fatto il comando stava a Prospiano, in Valle Olona, sempre lungo l'Olona, e va a trattare e riesce ad ottenere la liberazione di questa donna, no? E fra l'altro mi piacerebbe scrivere anche di questo, perché è una storia ricca. Io adesso sto parlando della storia reale, della storia vera, una storia molto ricca, perché a Gorla Maggiore il 25 aprile sono morti peraltro 14 partigiani nella stessa giornata, il 15esimo a San Vittore, a due passi da Legnano, proprio nel contesto della difesa di Legnano che era insorta dall'avanzare di una colonna tedesca che ripiegando da Milano veniva in su. E quindi questo è stato, l'aver trovato, stavamo dicendo, questa è la parte documentale. La parte della culturale è un'altra parte molto importante, perché oggi purtroppo è una tradizione scomparsa, ma ricordo nella mia gioventù, perlomeno fino a metà degli anni 70, era molto viva. Il racconto orale che si faceva, tanto in casa, i genitori, i nonni ti raccontavano vecchie storie, il tipo curioso, l'evento strampalato, il personaggio particolare, insomma, anche quello che, drammatico, quello che era la loro storia, la storia delle loro origini, del loro paese, compresa anche le cose che fanno ridere, no? La storia del carro, che ho detto prima, è una storia vera che mi raccontava mia nonna, no? Persona, mi diceva anche il nome, sono uno che conosceva, di cui per anni si era parlato. E questa tradizione oggi purtroppo è scomparsa. Io ho cercato di recuperare anche questo, no, nel tentativo di ricostruire quella che era la vita di provincia in quegli anni.
Ridando un po', come dire, di onore a queste storie.
E di dignità anche a queste storie, spesso considerate così, un po' a livello folcloristico, ma era la vita di allora.
Era sì, la quotidianità, che oggi è sempre esotica in un certo senso, ma che era effettivamente all'ordine del giorno, che si è un po' persa.
E questo, come tradizione, questa della culturale si è proprio persa, adesso credo. Chi racconta ancora i propri figli episodi successi 30-40 anni fa, se non sono cose che toccano il proprio vissuto, la propria esperienza diretta.
È difficile. Qualche curiosità? Qua abbiamo un problema, non possiamo raccontare di più, perché sennò togliamo piacere di leggerlo e non vorrei veramente creare...
Sì, i miei libri, forse più il primo, ma anche il secondo, a un certo punto assumono un po' la struttura del giallo, non il giallo nel senso classico del termine.
Io
non
definirei magari il mistero,
perché poi ecco, nel senso che non c'è il delitto, non c'è l'assassino, però c'è sempre un mistero.
Un piccolo mistero da risolvere.
Il mistero e la soluzione del mistero la si intravede soltanto nelle ultime pagine. Chi vincerà nel duello tra il segretario del fascio e il curato e quali effetti avrà questo duello, anche sulle relazioni, no, che intrattengono, e nel secondo il mistero della Renata e della Iole.
Della Renata e della Iole e anche di chi poi è andato a vincere le famose elezioni del
Tevi. E di chi è andato a vincere le elezioni, insomma, il lettore accorto lo capisce.
Però
abbastanza
questo poi porta a tutta una serie di conseguenze dopo,
conseguenze
che poi
dopo
fanno la differenza. Esatto. Dicevo, allora, se qualcuno ha qualche domanda mirata, io la prendo ben volentieri. Zero. Momento interrogazione, è andato male, ci mancano i ragazzi. Come hai pensato di portare a parlare nelle scuole?
Beh, di scuole superiori, certo, sono per ragioni ovvie, perché no, neanche nella scuola media. Se me lo chiedessero lo farei volentieri, me l'hanno già detto diversi, però so che non ho avuto ancora occasione, quindi ve lo sto presentando in genere in istituto, con i comuni, librerie, istituzioni culturali, insomma, nelle scuole non ancora.
Ecco, il bello del signor Alzati che ha sempre l'atteggiamento del neofita davanti a tutti ed è estremamente piacevole questa cosa, il fatto di avere l'umiltà di dire io prendo questa cosa alla leggera. Ma sì, bene che mi dà è benvenuto. E
nella mia breve esperienza di questi anni ho conosciuto anche delle persone che angosciate, no, dal fatto se il libro avrà successo o non avrà successo, quello che mi dà, mi chiede di procurarmi dei contatti per presentare il libro e per darmi il numero di telefono, mi dà il biglietto da visita con scritto Tizio e Caio scritto. Mi scappa la ridere e non lo faccio per me stesso, evidentemente.
Dica, signora.
Volevo dire, per le sue contribuzioni si è ispirato un po' anche ai romanzi di Andrea Vitali.
Eccola qua.
Era inevitabile.
Io non lo osavo dire.
Arrivava.
Allora, dico subito che io ho letto quasi tutto di Vitali e di Chiara. E quindi, siccome io credo che quello che si pensa e si scrive è influenzato da quello che si legge, di sicuro qualcosa
è rimasto attaccato.
Mi è successo recentemente, però adesso questo lo dico con umiltà, io sto facendo tantissime presentazioni in questo momento, i miei romanzi sono presenti in 8 sistemi bibliotecari, che vuol dire sostanzialmente anche in province che vanno al di là dell'ambito territoriale dell'Uruguay. In provincia di Como, una ventina di giorni fa, in un piccolo paese della provincia di Como, io, siccome sono molto fisionomista, ho notato, anche perché si era seduto proprio in prima fila, un signore, che poi lo chiamavano professore, che ma lo scapiva anche da come si esprimeva, no? Faceva del... di cui io mi sono immediatamente ricordato perché l'avevo già visto in una presentazione a Olgiate Comasco in un circolo culturale e lui aveva fatto un intervento piuttosto strutturato, anche se io poi a distanza di diversi mesi quello che avesse detto di preciso non me lo ricordavo più. E lui, la seconda volta che è venuto, mi ha detto: io sono venuto per chiederle scusa. Che cosa si deve scusare? Ero sorpreso, meravigliato. E mi ha detto: perché io a Olgiate Comasco le ho detto che, sentendo quei pezzetti che sono stati letti, le ho detto che i suoi libri riecheggiano Chiara e Vitali. Invece adesso le voglio dire che hanno una loro originalità che vanno al di là. Però è vero che io ho letto Chiara e Vitali a lungo, no? In lungo e in largo. Non so, a Varese per esempio, io l'ho presentato alla Biblioteca Civica di Varese e mi ha introdotto uno storico molto conosciuto a Varese, specialista peraltro del periodo fascista. Io a Varese ho presentato il primo, però non ancora il secondo. E questo storico diceva, al pubblico insomma, che il mio libro ricordava un racconto di Piero Chiara che si intitola Il povero Turati, dove il Turati non è il Filippo Turati socialista, ma è l'Augusto Turati che è stato segretario nazionale del Partito Nazionale Fascista negli anni 27-28. E legando un po' il parallelismo era tra il personaggio nazionale e il segretario del fascio di cui parlo io nel mio libro. Turati, segretario nazionale, era venuto a Varese per una manifestazione ed era stata fatta fuire gente da tutta la provincia perché insomma doveva... e l'avevano fatto su un prato verso la Valgana, su un pendio, e questo è il racconto proprio di Piero Chiara, e per molti era diventata una scampagnata e si era portati la colazione al sacco, compresa una grossa... uno che stava in cima, gli è sfuggita di mano, Anguglia, che è andata a schiantarsi
ai piedi
del palco, schizzando di rosso la camicia del segretario nazionale, e Chiara poi ironizzava il povero Turati perché da lì erano iniziate le sue sventure politiche, in quanto Mussolini dopo poco tempo l'aveva fatto fuori, per modo di dire, perché l'aveva mandato a fare il direttore della stampa di Torino, che come sicuramente
gli
poteva anche andare peggio. Per cui sicuramente c'è questo mondo, ecco, della provincia.
Sì, perché appunto ogni contesto locale ha le sue storie. Mia madre che era di Busto Arsizio mi raccontava le storie di Busto Arsizio.
Poi la capacità di narrazione è personale, poi invece l'argomento è cercare di fare romanzo di quella che è la storia del paese, della piccola località, è comune a Vitale, è comune a Chiara.
Sì, un po' si assomigliano tutte le storie.
Perché alla fine sono degli archivi, sono storie in quanto
archivi. Il punto del terzo libro, della vacca cooperativa, il prete di Legnanello, è morto di calcio cuore quando è fallita la banca cooperativa.
E alla fine sono storie che si
tornano. Sì, nelle situazioni, anche dove vado lontano, mi si dice che la vita di provincia, che la gente ricorda, ecco, adesso stiamo sempre parlando di persone che non hanno vissuto il periodo, no? Ma l'hanno
ascoltato
dei racconti dei loro genitori, no? E più o meno concordano tutti nel dire che la vita di provincia era quella, al di là del fatto che fosse in provincia di Varese, di Milano, di Como o in provincia di Novara, no? Sostanzialmente quello che mi dice il pubblico che interloquisce con me è questo.
Sono realtà comuni, perché comunque la situazione era quella, e quella era la realtà quotidiana. Il bello è non perderla e trovare il modo di sentirsela raccontare anche a chi non ha più magari i genitori o i nonni che gliela possono raccontare. E questi piccoli romanzi sono quelli piccoli che ci permettono di tenerli lì.
Il cognome più noto di Milano è Giau, quindi se le nostre piccole storie, i nostri costumi, non ce li teniamo stretti.
Ah beh no, fra vent'anni saranno persi, e allora no, bisogna...
O saranno scritti dai cinesi.
Ecco, adesso vediamo invece di tenere scritto su carta quello che è il nostro passato, che è un po' la base di quello che siamo oggi e che ci permette anche di essere qua questa sera a ricordarlo e a farne tesoro, così come dobbiamo fare tesoro del nostro territorio.
Lui non è partigiano, è obiettivo.
Beh, meno male, cioè, male non va.
Uno dei pochi.
Uno dei pochi, no, l'obiettività arriva riconosciuta. E il grande impegno, la grande passione con cui appunto fa rivivere i nostri luoghi, e per questo la ringraziamo tanto.
Ringrazio lei che ha condotto brillantemente la serata, ringrazio l'amministrazione comunale di Legnano, in particolare l'assessore alla cultura che ha accolto subito dal primo incontro la mia proposta di venire a presentare i miei libri a Legnano.
E ringraziamo loro che sono qua stati qua a ascoltare, giusto? Fatemi un applauso allora. Grazie a tutti. Le opere del signor Azzati sono messe in fondo, se qualcuno volesse siamo qua. Grazie.